Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato da Rizzoli nel 2025, Medioevo proibito. Peccati e penitenze di un'epoca, non troppo. Buia di Daniela Tedone è un saggio di divulgazione storica dedicato alla vita morale e sociale. Medievale. Il suo punto di partenza sono i libri penitenziali, raccolte destinate ai confessori, nelle quali a comportamenti ritenuti colpevoli venivano associate penitenze. Attraverso questa particolare fonte, Tedone affronta ciò che le norme ecclesiastiche cercavano di disciplinare: sessualità, ebbrezza, gola, furto, violenza e pratiche considerate stregoneria, per ricavare un ritratto indiretto delle abitudini e delle trasgressioni quotidiane. Il volume non propone il Medioevo come un blocco uniforme, né riduce la storia a un catalogo di curiosità piccanti. Usa invece ironia e linguaggio accessibile per mettere in discussione l'immagine scolastica dei secoli bui e per interrogare il rapporto tra divieti, potere morale e comportamenti reali. Ne emerge una riflessione comparativa: molte categorie morali sono mutate, ma alcuni meccanismi di giudizio, controllo e ipocrisia restano riconoscibili anche nel presente. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, i libri penitenziali come lente sulla società medievale. L'elemento distintivo di Medioevo proibito è la scelta dei libri penitenziali come porta d'accesso alla storia sociale. Questi testi erano strumenti rivolti ai confessori, elencavano colpe e indicavano, in linea generale, le penitenze da prescrivere. Per questo possono essere descritti come tariffari di peccati, purché non li si scambi per fotografie immediate della vita quotidiana. Essi registrano, anzitutto, ciò che le autorità religiose volevano classificare, correggere e dissuadere. Proprio tale carattere normativo, però, è storicamente rivelatore. Una proibizione insistente suggerisce l'esistenza di pratiche, desideri, conflitti o comportamenti percepiti come sufficientemente diffusi da richiedere una regolazione. Tedone utilizza dunque la norma per avvicinarsi, per contrasto, alle persone comuni. Il lettore incontra una società nella quale la confessione non è soltanto un rito spirituale, ma anche un dispositivo di valutazione dei gesti privati e pubblici. La prospettiva evita di separare artificialmente religione e vita ordinaria. La morale ecclesiastica incideva su alimentazione, rapporti sessuali, linguaggio della colpa, violenza e relazioni sociali. Al tempo stesso, il libro invita a non assumere quelle prescrizioni come prova che tutti vi obbedissero. Il divario fra regola e condotta è parte essenziale del quadro, perché mostra una negoziazione continua fra ideali istituzionali e concretezza dell'esperienza umana. Secondo, sessualità e corpo, ciò che le proibizioni rivelano dei comportamenti. I peccati sessuali occupano un posto centrale nel percorso del libro, non come semplice elemento scandalistico, ma perché rendono visibile l'ampiezza del controllo morale esercitato sul corpo. Le prescrizioni penitenziali distinguono comportamenti, intenzioni e circostanze, trasformando la sfera intima in materia di esame religioso. Questo repertorio consente a Tedone di mostrare che il Medioevo non fu un mondo privo di desiderio o interamente silenzioso sulla sessualità. Fu, piuttosto, un'epoca in cui il desiderio veniva nominato e regolato attraverso categorie severe e spesso minuziose. Il punto storico non è stabilire una continuità lineare con le sensibilità attuali, bensì osservare come le istituzioni definissero ciò che era lecito, deviante o punibile. Le norme potevano rafforzare gerarchie di genere e giudizi asimmetrici, assegnando particolare rilevanza alla sorveglianza di alcuni corpi e di alcune relazioni. La leggerezza dichiarata dell'esposizione serve a rendere leggibili i paradossi di queste classificazioni, senza cancellarne il peso sociale. In questo senso, il tema mette anche alla prova il luogo comune di un passato semplicemente pudico. La quantità stessa di divieti suggerisce un confronto costante con pratiche reali, non una loro assenza. Il libro usa quindi il corpo come osservatorio storico, dove il potere morale pretende di intervenire. Emergono tanto le paure delle autorità quanto la persistenza dei bisogni e delle scelte individuali. Terzo, dalla gola all'omicidio, una morale che abbraccia l'intera vita sociale. Tedone non limita l'analisi alla sessualità. L'orizzonte dei penitenziali comprende anche ebbrezza, gola, furto, omicidio e pratiche associate alla stregoneria. Questa pluralità è decisiva perché restituisce il peccato medievale come una categoria ampia, capace di connettere disciplina personale, ordine familiare, sicurezza della comunità e autorità religiosa. Bere e mangiare oltre misura, sottrarre beni, ricorrere a pratiche condannate o compiere violenza non erano soltanto azioni con conseguenze materiali, potevano essere interpretate anche come problemi dell'anima e quindi sottoposte a un percorso di penitenza. Il libro rende evidente che tale sistema non coincide con il diritto moderno. La penitenza riguarda l'espiazione e la reintegrazione religiosa, mentre la giustizia civile segue logiche e istituzioni proprie. Le due dimensioni potevano tuttavia intersecarsi nella vita delle persone. Osservare questo intreccio aiuta a evitare anacronismi. Non si tratta di applicare nozioni contemporanee di responsabilità individuale a un passato distante, ma di capire come una cultura definisse colpa, ravvedimento e riparazione. La varietà degli argomenti permette inoltre di spostare l'attenzione dalle elite alle condotte ordinarie appetiti, conflitti, desideri e piccoli illeciti. Ne risulta un medioevo popolato da individui tutt'altro che astratti, esposti a norme pervasive, ma anche coinvolti nelle contraddizioni concrete di ogni società. Quarto, smontare il mito dei secoli bui, senza idealizzare il passato. Uno degli obiettivi espliciti di Medioevo proibito è contestare la formula dei secoli bui, ancora diffusa nel linguaggio comune. Tedone lo fa mettendo in luce varietà, vitalità e complessità di usi che la rappresentazione stereotipata tende a cancellare. Il Medioevo evocato dal libro non è una massa immobile di superstizione e repressione. È un contesto in cui regole talvolta eccentriche convivono con infrazioni, adattamenti e conflitti. Questa operazione demistificante, tuttavia, non richiede di trasformare l'epoca in un luogo di libertà moderna ante litteram. Le fonti penitenziali mostrano proprio l'esistenza di pressioni morali incisive, di giudizi rigidi e di rapporti di potere che potevano gravare in modo diseguale sugli individui. Il valore dell'approccio sta nel tenere insieme entrambe le evidenze. Da una parte, l'autrice rifiuta l'idea che gli uomini e le donne medievali fossero privi di agency, desideri o ironia. Dall'altra, non cancella la funzione disciplinare delle istituzioni religiose. Il risultato è un invito alla precisione storica. Correggere uno stereotipo non significa sostituirlo con il suo contrario. La divulgazione diventa qui uno strumento critico, perché insegna a distinguere fra immaginario popolare, norme prodotte dalle autorità e comportamenti che quelle norme cercavano di contenere. Il passato appare così meno distante e più difficile da ridurre a una singola etichetta. Infine, il confronto con il presente mutano le regole. Persistono giudizi e ipocrisie. Il libro collega l'indagine medievale a una domanda contemporanea. Che cosa rende una condotta moralmente condannabile? E chi possiede l'autorità di stabilirlo? La distanza storica rende più visibili meccanismi che nel presente possono apparire naturali. Le penitenze medievali, spesso sorprendenti per il lettore moderno, segnalano come ogni sistema morale selezioni comportamenti da sorvegliare, attribuisca loro gravità e costruisca linguaggi di vergogna, colpa o correzione. Tedone suggerisce che non tutto è cambiato, alcune proibizioni e alcune gerarchie morali sono state profondamente trasformate. Ma il giudizio sociale sui corpi, sui desideri e sulle abitudini resta un terreno riconoscibile. Il paragone non va inteso come equivalenza tra Medioevo e contemporaneità. Le condizioni politiche, religiose e giuridiche sono diverse. Ciò che il volume propone è una riflessione sulle continuità dei comportamenti umani e sulle forme con cui il potere tenta di normarli. In questa prospettiva, l'ironia non banalizza l'argomento, permette di individuare l'assurdità di certe classificazioni e, insieme, di percepirne le implicazioni. Il catalogo di peccati diventa perciò un esercizio di lettura critica della morale. Il lettore è portato a chiedersi non soltanto quali colpe fossero immaginate allora, ma quali colpe consideriamo oggi evidenti. Quali paure vi proiettiamo e quali disuguaglianze rischiamo di riprodurre quando giudichiamo gli altri. In conclusione, Medioevo proibito si rivolge anzitutto a chi desidera avvicinarsi alla storia medievale senza affrontare un manuale specialistico, ma non vuole rinunciare a fonti e questioni storiche sostanziali. Può interessare lettori curiosi della storia della sessualità, della religione, delle norme sociali e della vita quotidiana. È adatto anche a chi parte da un'immagine convenzionale del Medioevo e vuole sottoporla a verifica. La sua utilità pratica è offrire una chiave di lettura chiara per interpretare documenti normativi. Le regole non dicono soltanto che cosa un'istituzione approvava, ma aiutano a intuire quali comportamenti cercava di contenere. Sul piano intellettuale, il libro educa a distinguere tra prescrizione e realtà, evitando sia l'idea di un passato totalmente oppressivo e immobile, sia una riabilitazione ingenua dell'epoca. Rispetto a molte divulgazioni sul Medioevo, costruite attorno a grandi eventi, dinastie o curiosità isolate, il volume si concentra su una fonte precisa, i libri penitenziali, e la usa per collegare morale, controllo ecclesiastico e vissuto ordinario. L'ironia e il tono accessibile ne facilitano la lettura, mentre l'attenzione ai paradossi delle proibizioni mantiene il discorso ancorato a un problema storico reale. Ciò che lo distingue è dunque la capacità di trasformare un repertorio di colpe e castighi in un ritratto sociale, non un Medioevo da ridere o da condannare in blocco, ma una società complessa con cui confrontare criticamente le nostre idee di normalità e trasgressione. Se vuoi supportare Daniela Tedone, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.